Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Queste parole del libro della Sapienza ci ricordano una verità che può sembrare banale. Colui che è il datore della vita, che dona la vita, come può donare la morte? Chi dona la vita la dona, e la dona per sempre. Dalle mani di Dio esce solo la vita e può uscire solo vita. Questa è una verità di fede che spesso facciamo fatica ad avere chiara ed è una verità a cui spesso facciamo fatica ad ancorare la nostra esistenza, e cioè che la vita viene da Dio e chi vuole vivere deve vivere unito a Dio. E chi più vive unito a Dio, più vive. Dio non gode per la rovina dei viventi. Ha creato tutte le cose perché esistano. Dio l'unica cosa che vuole fare è dare vita in pienezza. Vuole che l'esistenza sia al massimo della possibilità per noi uomini. Tant'è che ci ha donato anche la libertà, con la quale siamo chiamati a sperimentare una qualità di vita che nessun altro essere creato ha. Perché noi abbiamo la possibilità di esercitare la libertà in ogni momento della nostra esistenza. E questo esercizio della libertà è ciò che ci rende vivi in senso umano. Eppure questa verità così forte contrasta con un'altra verità altrettanto forte, che tutto quello che noi sperimentiamo è morte in un modo o nell'altro. È morte il peccato, è morte la nostra incapacità di vivere nel bene, è morte la malattia, è morte il termine della nostra esistenza. Tant'è che i saggi, qualche filosofo, soprattutto un filosofo del secolo scorso, ha detto che l'unica cosa certa in questo mondo è la morte. E la cosa più intelligente che può fare un uomo è prepararsi a morire. E allora come possiamo conciliare queste due verità? E come dobbiamo leggere questo altro dato assolutamente certo, incontestabile? Tutti noi sappiamo che moriremo, eh? Questo è certo, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma sappiamo che moriremo e che moriranno tutti gli uomini, credenti o non credenti, i buddisti, cristiani, islamici, tutti uguali di fronte alla morte, che è l'unica cosa certa della vita. Beh, questo ci deve dire però che la morte è qualche cosa di anomalo, se crediamo nelle parole del libro della Sapienza. E quindi noi viviamo in una realtà anomala. Vuol dire che il nostro vero mondo non è questo. Se questo mondo è segnato dalla morte e se Dio ha creato solo la vita, vuol dire che noi non viviamo nel vero mondo, eh? Viviamo in una realtà intermedia. Viviamo in una realtà che di per sé attende un compimento. Come ci ricorda San Paolo, la creazione stessa attende la liberazione dei figli di Dio. Eppure io sono certo che nessuno di noi vive in questo mondo in modo transitorio. Nessuno di noi vive questo mondo come qualcosa di anomalo, qualcosa che deve essere oltrepassato, qualcosa che ci dobbiamo lasciare alle spalle. E dovremmo vivere verso una meta che trascende questo mondo. San Pietro nella sua lettera invitava i cristiani a lasciare la città, uscite dall'accampamento, incamminatevi verso la vostra vera patria, verso la vostra vera vita. Non è questo il luogo della nostra esistenza. Guardate che questo ha un riflesso importantissimo anche nel nostro vissuto di fede, perché noi, sia che lo vogliamo o che non lo vogliamo, in modo spontaneo, in modo irriflesso, in modo istintivo, quando ci mettiamo davanti a Dio a pregare, che cosa gli chiediamo? cosa gli chiedete voi quando pregate? E gli chiedete di aggiustare un po' questo mondo, no? Vero o no? Fammi passare questa malattia, fai trovare lavoro a mio figlio, e guariscimi da questo, e fa che io possa essere felice in questo mondo, e fa che possa rimanere in questo mondo quanto più a lungo possibile, e storie di questo, a seconda poi della propria situazione. Chi è che di noi vuole lasciare questo mondo? Nessuno, penso, neanche io. Immagino, lo saprò esattamente quando arriverà il momento, se sono le mie solo parole o sono fatti. Da un certo punto di vista è anche giusto, è un riflesso appunto della vita che richiede appunto di continuare a esistere. Jung diceva che una delle prove dell'immortalità dell'anima è questo bisogno di vita. Nessuno vuole mai pensare a morire e nessuno si augura mai di morire e tutti pensano a vivere anche quando stanno esalando l'ultimo respiro. Cioè noi sappiamo che siamo fatti per la vita, che vogliamo vivere. E vogliamo vivere in pienezza, vogliamo vivere al massimo delle possibilità. E questo anche Dio vuole da noi, però nel mezzo c'è che cosa? Il peccato, c'è la nostra ignoranza, c'è la nostra incapacità di fidarci pienamente di Dio. Gesù è venuto nel mondo per farci fare questo passaggio. Lui ha detto, io sono la vita. Non sono solamente la verità, non sono solamente un maestro, non sono solamente qualcuno che indica che cos'è il male, che cos'è il bene, che vi infligge codice morale faticoso, pesante, quasi impossibile. Io sono venuto nel mondo per dare la vita e darla in abbondanza, dice San Giovanni. Essere credenti cristiani significa aver trovato la fonte della vita. Il profeta Geremia diceva, ma perché continuate a costruire cisterne che perdono acqua? Cisterne che non mantengono l'acqua? Ma perché non vi affidate a Dio? Facciamo fatica ad affidarci a Dio. Gesù è la vita. È la vita della nostra anima, ma anche la vita dei nostri corpi, come oggi il Vangelo ci ricorda. La vita vera, quella esistenza piena, perfetta, totale, assoluta, che ha pensato Dio all'inizio della creazione, è iniziata, è già iniziata. È iniziata il giorno di Pasqua. La risurrezione di Cristo significa questo. Cieli nuovi e terra nuova. Significa che la nostra vera realtà esistenziale è quella di risorti, è quella della risurrezione, quella finale che attendiamo tutti alla venuta dell'escato. Ma questa pienezza di esistenza si può in qualche modo ricevere, a quella vita possiamo già partecipare fin d'ora, nella misura in cui noi viviamo uniti con Dio. Magari non saremo liberati dalla morte fisica, ma sicuramente saremo liberati dalla morte spirituale, dalla morte psicologica, dalla incapacità di vivere relazioni autentiche con gli altri e con noi stessi. Saremo liberati anche dal dubbio, perché anche tanti cristiani, nonostante la fede, continuano a vivere con grandi dubbi, con grandi preoccupazioni, con grande perplessità, mentre la fede deve liberare da qualsiasi dubbio, perché la fede ti dice chi sei, qual è il significato della tua vita, qual è il termine della tua esistenza e come devi vivere, ti dice tutto e ti dà le chiavi per risolvere qualsiasi problema esistenziale. Ma per fare questo ci vuole appunto la fede. E la fede è il problema che noi abbiamo, perché la fede non significa aderire in qualche modo a degli enunciati. La fede significa aderire con la propria esistenza alla verità che è Gesù, o meglio a Gesù, alla persona di Gesù. Vivere uniti a Lui e sapere che Gesù è in mezzo a noi, che cammina con noi e vuole donarci questa pienezza di vita. Oggi questi due miracoli, uno incastrato nell'altro, così molto articolati, sembrano forse farci riflettere su questa verità. Pensiamo a questa donna che San Marco quasi si diverte a descrivere i fallimenti umani rispetto alla sua situazione. Era andata dai medici, aveva speso tutti i soldi, insomma, su cose che sappiamo anche noi, che molti di noi hanno vissuto, stanno vivendo, no? Andiamo dai medici, sappiamo cosa fare, e spendiamo tutti i soldi, e qui addirittura dice rincara la dose, ha peggiorato. Ebbene, questa donna si fa largo in mezzo alla folla, bello anche questo, no? Perché c'è una attività che dobbiamo fare noi, ci vuole una nostra intelligenza, una nostra determinazione. Diceva, se riuscirò solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Pensate che fede! E tocca il mantello con quella fede e immediatamente è salva. Non ricordo se è l'unico miracolo compiuto da Gesù senza che Gesù abbia detto o fatto niente. Così, quasi come se avesse rubato il miracolo a Dio. Guardate che fede che aveva questa donna. Ma questo ci dice anche quello che dicevo prima, che Gesù è la vita. E se uno tocca la vita con la fede, è guarito, è chiaro. Perché altri miracoli possono far pensare a Gesù come un profeta, un intermediario, un intercessore. Mi raccomando, Gesù, prega il Padre, prega... No, qui è Lui. È la potenza della sua persona che emana. Infatti il testo lo dice, sentendo che da Lui era uscita una forza, no? È Lui che guarisce, è Lui che sana. E voi potreste dirmi, forse ammesso che noi avessimo la stessa fede sua, lei ha avuto la fortuna di vederselo passare sotto gli occhi e si è buttata, ha toccato il mantello, ma noi come facciamo? Come facciamo noi? Possiamo anche noi toccare il mantello di Gesù? Secondo voi possiamo? Possiamo, no? Adesso noi celebriamo l'Eucaristia. E nell'Eucaristia Gesù si rende presente. Altro che mantello possiamo toccare. Possiamo entrare in piena comunione con Lui. Una comunione d'amore, una comunione totale, che non riguarda solo il corpo, ma riguarda anche il nostro spirito, la nostra anima. Ma abbiamo quella fede della donna? Cerchiamo nella comunione quella guarigione dalla morte che ha cercato lei? Oppure cerchiamo qualche stampella per sostenerci nella vita? Qualche rattoppo? Gesù l'ha detto, un abito vecchio non si può rattoppare. Oppure cerchiamo tante volte solo un po' di rattoppi, no? Qualche piccolo restauro. No, Gesù ci vuole dare la vita. Ci vuole dare la vita piena, totale, assoluta. Cominciando evidentemente dalla nostra vita di fede, dalla nostra vita di amore, cominciando dalla parte spirituale, a scendere. E allora, carissimi, facciamo la comunione con questa intenzione, con questo desiderio di volere entrare in comunione con la vita per avere la vita. Ma per far questo dobbiamo consegnare la nostra vita, cioè la nostra esistenza, dobbiamo impostarla e viverla come ci insegna Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.